testo tratto dal libro L'Evangelo come mi è stato rivelato di Maria Valtorta, edito dal Centro Editoriale Valtortiano, volume 2, capitolo 159. Discorso a Gergesa sulla sincerità nella fede. La risposta sul digiuno ai discepoli del Battista. Gesù parla in una città che non ho mai vista. Così almeno mi pare, perché su per giù sono tutte uguali nello stile ed è difficile differenziarle a prima vista. Anche qui una strada bordeggia il lago e barche sono tratte a riva. Case e casette sono allineate oltre la via, ma le colline sono qui molto più arretrate e perciò la cittadina è in una ridente pianura che si prolunga sulle rive orientali del lago, rimanendo al riparo dai venti per il baluardo dei colli, ed è perciò tutta tiepida di sole che qui, più ancora che nelle altre campagne, aumenta la fioritura degli alberi. Pare che il discorso sia incominciato perché Gesù dice: «È vero, voi dite, non ti abbandoneremo mai perché abbandonare te sarebbe abbandonare Dio. Ma, oh popolo di Gergesa, ricorda che nulla è più mutevole del pensiero umano. Io sono convinto che in questo momento realmente voi siete di questo pensiero. La mia parola e il miracolo avvenuto vi hanno esaltato in questo senso e in questo momento siete sinceri in quanto dite. Ma vi ricordo un episodio. Mille ne potrei citare di lontani e vicini. Vi cito questo solo. Giosuè, servo del Signore, avanti di morire, adunò intorno a sé tutte le tribù, coi loro signori, principi, giudici e magistrati, e parlò loro al cospetto del Signore, ricordando tutti i benefici e i prodigi fatti dal Signore attraverso il suo servo. E dopo aver enumerato tutte queste cose, li invitò a ripudiare ogni Dio che non fosse il Signore, o quantomeno ad essere schietti nella fede, scegliendo con sincerità o il vero Dio o gli dei di Mesopotamia e degli Amorrei, di modo che fosse una netta separazione tra i figli di Abramo e i paganizzanti. Meglio sempre un coraggioso errore ad una ipocrita professione e mescolanza di fedi, che è obbrobrio a Dio e morte agli spiriti. E nulla è di più facile e comune di queste mescolanze. L'apparenza è buona, sotto essa è la sostanza non buona. Tuttora, figli, tuttora. Quei fedeli che mescolano l'osservanza della legge con ciò che la legge proibisce, quei disgraziati che tentennano come ubriachi fra la fedeltà alla legge e l'utilità di mercati e compromessi coi fuori legge, dai quali sperano un utile, quei sacerdoti o scribi o farisei che non fanno più del servizio di Dio lo scopo della loro vita, ma un'astuta politica per trionfare sugli altri e tutto potere contro gli altri più onesti, perché sono i servi non di Dio, ma di un potere che sanno forte e sanno prezioso ai loro scopi, non sono che ipocriti, che mescolano il Dio nostro con dei stranieri. Il popolo rispose a Giosuè: non sia mai che noi si abbandoni il Dio vero per servire dei stranieri. Giosuè disse loro ciò che io testé vi ho detto sulla santa gelosia del Padre, sulla sua volontà di essere amato esclusivamente con tutti noi stessi, della sua giustizia nel punire coloro che sono mendaci. Punire. Dio può punire, come può beneficare. Non occorre essere morti per avere premio o castigo. Guarda, o popolo ebreo, se Dio, dopo averti tanto dato, liberandoti dai faraoni, portandoti in salvo attraverso il deserto e le insidie dei nemici, permettendoti di divenire grande e temuta nazione, ricca di glorie, non ti ha poi e una e due e 10 volte punito per le tue colpe. Guarda che sei divenuto ora. E io che vedo te precipitare nella più sacrilega delle idolatrie, vedo anche in quale baratro stai per precipitare, per questo tuo perseverare sempre nelle stesse colpe. E ti richiamo per questo, popolo che sei due volte mio, per essere io il Redentore e per essere nato da te. Non è odio, non è rancore, non è intransigenza, è amore questo mio richiamo, anche se è severo. Giosuè disse allora: ne siete testimoni. Voi avete scelto il Signore. E tutti risposero: sì. E Giosuè, il saggio oltre che il prode, sapendo quanto è labile la volontà dell'uomo, scrisse sul libro tutte le parole della legge e dell'alleanza e pose queste nel tempio e anche in questo santuario del Signore, in Sichem, che conteneva per l'occasione il tabernacolo, pose una grande pietra a testimonianza dicendo: questa pietra che ha sentito le vostre parole al Signore resterà qui per testimonianza, affinché non possiate negare e mentire al Signore Dio nostro. Una pietra, per grande e per dura che sia, può sempre essere polverizzata dall'uomo, dal fulmine o dall'erosione delle acque e del tempo. Ma io sono la pietra angolare ed eterna e non posso subire distruzione. Non mentite a questa pietra viva, non amatela solo perché fa prodigi, amatela perché per essa toccherete il cielo. Io vi vorrei più spirituali, più fedeli al Signore, non dico a me. Io non sono che perché sono la voce del Padre. Calpestando me, ferite colui che mi ha mandato. Io sono il mezzo, egli il tutto. Raccogliete da me e conservate in voi quanto è santo per raggiungere questo Dio. Non amate l'uomo, amate il Messia del Signore, non per i miracoli che fa, ma perché vuole fare in voi il miracolo intimo e sublime della vostra santificazione. Gesù benedice e si avvia verso una casa. È quasi sulla soglia quando viene fermato da un gruppo di uomini anziani che lo salutano con rispetto, dicendo: Possiamo interrogarti, signore? Siamo discepoli di Giovanni e poiché egli sempre parla di te ed anche perché ci è giunta fama dei tuoi prodigi, abbiamo avuto volontà di conoscerti. Ora, nell'udirti, ci si è presentata una domanda da farti. Ditela, se siete discepoli di Giovanni, sarete già sulla via della giustizia. Tu hai detto, parlando delle idolatrie comuni nei fedeli, che vi sono persone fra noi che mercanteggiano fra la legge e quelli fuori legge. Tu pure però sei amico di loro. Sappiamo che non sdegni i romani. Allora? Non lo nego. Ma però potete voi dire che lo faccio per averne un utile? Potete dire che li accarezzo per averne anche soltanto protezione? No, maestro, e ne siamo più che certi. Ma il mondo non è fatto di noi soli, che vogliamo credere solo al male che vediamo e non anche a quello che ci viene detto. Ora, di a noi le ragioni che rendono plausibile l'avvicinarsi ai gentili. Per nostra guida e per tua difesa, se qualcuno ti calunnia in nostra presenza. È male avere contatti quando se ne fa scopo umano. Non è male quando si avvicinano per portarli al Signore Dio nostro. Io così faccio. Foste dei gentili, potrei attardarmi a spiegarvi come ogni uomo viene da un unico Dio. Ma voi siete ebrei e discepoli di Giovanni. Siete perciò il fiore degli ebrei e non necessita che io vi spieghi questo. Potete dunque capire e credere che è mio dovere, essendo il Verbo di Dio, di portare il suo verbo a tutti gli uomini, figli del Padre universale. Ma loro non sono figli, perché pagani. Per la grazia non lo sono, per l'errata fede non lo sono, è vero. Ma fino a quando non vi avrò redenti, l'uomo, anche l'ebreo, avrà perduto la grazia, ne sarà privo, perché la macchia d'origine fa impedimento al raggio ineffabile della grazia di scendere nei cuori. Ma per la creazione l'uomo è sempre figlio. Da Adamo, capostipite di tutta l'umanità, vengono tanto gli ebrei che i romani. E Adamo è figlio del Padre, egli dette la sua somiglianza spirituale. È vero. Un'altra domanda, maestro. Perché i discepoli di Giovanni fanno grandi digiuni e i tuoi no? Diciamo che tu non debba mangiare. Anche il profeta Daniele fu santo agli occhi di Dio, pur essendo grande alla corte di Babilonia, e tu sei da più di lui, ma essi. Quanto molte volte non si ottiene con un rigorismo, si ottiene con una cordialità. Vi sono esseri che non verrebbero mai al maestro, e deve andare il maestro a loro. Altri ve ne sono che andrebbero al maestro, ma si vergognano di andarvi fra la folla. Anche a questi deve andare il maestro. E poiché mi dicono: Sii mio ospite perché io ti possa conoscere, io vado. tenendo presente non il godimento della mensa opulenta e dei discorsi talora così penosi per me, ma ancora e sempre l'interesse di Dio. Questo per me. E poiché spesso almeno una delle anime che accosto in tal modo si converte, e ogni conversione è una festa di nozze per la mia anima, una grande festa alla quale prendono parte tutti gli angeli del cielo e alla quale benedice l'Eterno Iddio, così i miei discepoli, gli amici di me sposo, giubilano con lo sposo e amico. Vorreste vedere gli amici in duolo mentre io giubilo, mentre io sono con loro? Ma il tempo verrà che non mi avranno più, e allora faranno gran digiuno. A nuovi tempi, nuovi metodi. Fino a ieri, al Battista, era la cenere della penitenza. Oggi, nel mio oggi, è la dolce manna della redenzione, della misericordia, dell'amore. Non potrebbero quei metodi stare innestati nel mio, come non potrebbe essere stato il mio usato allora, solo ieri. Perché ancora la misericordia non era sulla terra. Ora c'è. Non più il profeta, ma il Messia, a cui tutto è deferito da Dio, è sulla terra. Ad ogni tempo le cose adesso utili. Nessuno cuce un pezzo di panno nuovo su un vestito vecchio, perché altrimenti, specie nel lavarlo, la stoffa nuova si restringe e rompe la stoffa vecchia e lo strappo diviene ancora più largo. Ugualmente nessuno mette vino nuovo in otri vecchi, perché sennò il vino rompe gli otri incapaci di sopportare l'effervescenza del nuovo vino e questo si sparge fuori dagli otri che ha schiantati. Ma il vino vecchio, che già ha fatto tutte le sue mute, va messo in vecchi otri e il nuovo in nuovi, perché una forza sia affrontata da un'altra uguale. Così ora, la forza della nuova dottrina consiglia metodi nuovi per diffonderla, ed io, che so, li uso. Grazie, Signore, ora siamo contenti. Prega per noi, siamo otri vecchi. Potremo contenere la Tua forza? Sì, perché vi ha conciati il Battista e perché le sue preghiere con le mie vi renderanno capaci di tanto. Andate con la mia pace e dite a Giovanni che io lo benedico. Ma, secondo te, è meglio per noi stare col Battista o con te? Finché c'è vino vecchio, bere di quello se piace ormai al palato il suo sapore. Dopo, poiché l'acqua putrida che è ovunque vi farà schifo, amerete il vino nuovo. Credi che il Battista sarà ripreso? Sicuramente. Ho già mandato a lui un avviso. Andate, andate, godete del vostro Giovanni finché potete e fatelo felice. Poi amerete me e vi sarà faticoso anche, perché nessuno che abbia fatto abboccato al vino vecchio desidera ad un tratto il vin nuovo. Dice il vecchio era più buono. E infatti io avrò sapori speciali che vi parranno aspri. Ma ne gusterete giorno per giorno il vitale sapore. Addio, amici, Dio sia con voi.